Buon pomeriggio, sabato 9 novembre, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce insieme a voi Giorgio. Oggi avremo due ospiti in diretta telefonica, subito dopo la pausa avremo con noi Andrea Lupo, attore, regista e autore pluripremiato. Tra i più recenti premi, il premio del pubblico 2020 Ermo Colle, il premio al pubblico 2021 concorso teatrale Mauro Rostagno e tutti questi con lo spettacolo Il Circo Capovolto che vi abbiamo presentato l'anno scorso. Con il nostro ospite parleremo di due spettacoli, Rotten Hamlet, una storia a brandelli, che sarà in scena questa sera, sabato 9 novembre, al Teatro Kitchen di Vicenza. Una coproduzione Teatro delle Temperie, Teatro Strappato. Porta in scena uno spettacolo ironico e divertente con un Amleto cinquantenne che è interpretato da Andrea Lupo, che è sopravvissuto questo Amleto alle note vicende shakespeariane, rivive insieme al pubblico l'incubo ricorrente che da secoli lo consuma. E vi parleremo poi anche di un altro lavoro che si intitola Lo Stronzo, che sarà in scena martedì 29 novembre al Teatro del Parco a Mestre. E Lo Stronzo sarà, andrà in scena in occasione anche della giornata contro la violenza sulle donne all'interno della rassegna In Auto curata da Farmacia Zoe, che conoscete benissimo. Uno spettacolo che porta in scena colui che compie la violenza e ne analizza i suoi comportamenti e lo farà appunto insieme al pubblico in sala. Nella seconda parte avremo con noi Paolo Zaffaina, drammaturgo, sceneggiatore, documentarista, videomaker e soprattutto direttore artistico di Teatrino Zero di Spinea, un importante spazio teatrale indipendente che torna con una nuova stagione teatrale. Questa sera appunto verrà presentata al pubblico, questa sera sabato 9 novembre alle 18, e sarà una presentazione accompagnata da performance teatrali con piece tratte da Beckett, da Plaut e molti altri. Questi sono gli ospiti di oggi, sabato 9 novembre. Allora noi facciamo una pausa musicale e iniziamo questa puntata di Spazio Scenico. Buon ascolto. E sfumiamo la bravissima Chiara Patronella, che tra l'altro questo è un pezzo di cui ha portato anche in una rassegna che è andata in scena di recente, che si intitola Recital per la Palestina, che vi faremo sentire nella prossima puntata. E noi allora ci colleghiamo in diretta con il nostro ospite Andrea Lupo. Buon pomeriggio.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Eccoci, Andrea Lupo è attore, autore, regista, direttore artistico della compagnia Teatro delle Temperie. Tra i premi più recenti ricevuti, il premio al pubblico 2020 Ermo Colle, il premio 2021 concorso teatrale Mauro Rostagno, il premio al Catania Off Fringe Festival ottenuti con lo spettacolo Il Circo Capovolto che ci aveva presentato l'anno scorso. E questa sera Andrea Lupo sarà in scena questa sera sabato 9 novembre al Teatro Kitchen di Vicenza con Rotten Hamlet, una storia a brandelli con Cecilia Scrittori, Vene Vitez di Teatro Strappato e Andrea Lupo di Teatro delle Temperie. E
tra l'altro Cecilia e Vene sono qui con me.
Allora, ciao, allora, buongiorno. Allora li saluto e magari poi gli chiederemo qualcosa anche sulle maschere che hanno usato.
Bravissimo, grazie, molto volentieri.
E anche tra l'altro so che saranno ancora qui in Veneto domani, quindi magari ci potranno anche fare un accenno sullo spettacolo di domani. Allora, intanto iniziamo da te, Andrea. Allora, il teatro tra l'altro, insomma, la rivolgo a entrambi, potete rispondere a chi vuole. Il teatro è quel luogo appunto magico dove tutto è possibile, dove una delle opere più conosciute al mondo è una delle figure che più rappresenta le drammaticità umane, cioè l'Amleto di Shakespeare. Nonostante voi siete degli artisti anche pluripremiati, avete avuto timore a mettere delle mani ad una opera così nota? E questo Amleto che ha immaginato, Andrea, sopravvissuto alla sua tragedia, si presenta al pubblico per dirci che cosa?
Mamma, che domandona. Allora, sicuramente ci siamo proprio spaventatissimi, ovviamente, eravamo spaventatissimi nel mettere il vostro sacro come l'Amleto. Tutti e tre abbiamo fatto genuflessioni su genuflessioni, abbiamo implorato lo spirito di William di non arrabbiarsi troppo, però abbiamo avuto il suo permesso.
Ok, me l'ha dato.
Ce l'ha dato. Abbiamo sentito che potevamo mettere mano alla sua opera intoccabile. Noi tra l'altro ci siamo ispirati alla primissima versione dell'Amleto, che si chiama proprio il primo Amleto, che era un Amleto molto meno filosofico, molto più carne e sangue, per dirla come piace a noi. E ci abbiamo lavorato moltissimo insieme, tutti e tre, è stato un lavoro anche molto certosino, molto di precisione, perché non volevamo assolutamente che non si perdesse nulla della grandezza di William, ma volevamo insomma, calarlo in questo marciume di cui è impregnato il mondo dell'Amleto di Shakespeare, infatti si chiama Rotten Hamlet, Amleto marcio, per quello, perché ci piaceva questo concetto che c'è del marcio in Danimarca, come ci sembra ci sia molto del marcio anche nel mondo d'oggi, per cui ecco, un po' per quello che abbiamo scelto di fare questo spettacolo.
Prego, continua pure.
Cosa vuole dirci l'Amleto cinquantenne sopravvissuto alle sue disgrazie? Forse vuole dirci che sarebbe il caso di fare qualcosa ogni tanto e non sempre solo stare a guardare e non sempre solo subire e lasciare che il potere ci governi in questo modo così, ecco, senza lasciarci la possibilità di dire la nostra, perché Amleto un po' questo fa, sta lì a ragionare su tante cose ma alla fine agisce poco, e ci è sembrato questo un grande parallelo con i cinquantenni di oggi
e non solo
cinquantenni, ecco, ma un po' con la generazione odierna che agisce poco, pensa tanto, ma agisce davvero poco e lascia che altri agiscano spesso alle nostre spalle. Ecco.
E tra l'altro al centro della scena ci sono due elementi, la corona e il trono, che sono due elementi centrali in questo spettacolo, giusto?
Sì, il trono sicuramente, poi la corona fa un giro strano nel mondo dei sogni, diciamo. Il trono c'è, il trono è l'unica cosa che mi è rimasta di Elsinore e lo metto a servizio di questo sorta di incubo che facciamo vivere al pubblico, perché Amleto proprio vuol far rivedere tutta la sua storia, evoca questa sorta di fantasmi, questa sorta di mostri, questa sorta di suoi incubi, vuole che il pubblico insieme a lui riveda tutto quello che gli è successo, per chiedere anche al pubblico di ragionare su quello che è successo, perché gli sembra che ecco, la sua storia possa essere d'esempio per tutti, e allora vuole coinvolgere il pubblico nel ragionare sul passato, per dire non fate i miei stessi errori, non state come me a guardare e a ragionare troppo sulle cose, ogni tanto bisogna anche scendere in campo e decidersi ad agire.
Ok, e tra l'altro intorno ad Amleto ci sono appunto delle figure che riguardano appunto la sua immaginazione, appunto sono Ofelia, Polonio, la regina, il re Claudio, e sono interpretati da Teatro Strappato e portano in scena delle maschere particolari dove c'è anche una lavorazione particolare. Ce la volete presentare?
Sì, infatti anche tutto il lavoro sulle maschere è una cosa sulla quale abbiamo riflettuto, forse altrettanto quanto abbiamo riflettuto sul testo, perché si fa un gioco tra mascherato e non mascherato. Come ben dicevi, il personaggio Amleto è l'unico che non porta la maschera, ma appunto anche la maschera dopo è un simbolo, ha un significato. Poi queste maschere concretamente che abbiamo creato per questo spettacolo sono maschere che si collegano molto con questa idea rotten, con questa idea marcia dell'Amleto, questo mondo marcio che lo circonda, infatti anche le maschere a livello di colorazione e tutto.
Questo hanno... appunto che le maschere le facciamo noi,
sì.
E quindi è stato molto interessante per noi, perché comunque è stato un esperimento poi alla fine, tanto per i materiali come per le colorazioni, per riuscire a dare questo effetto appunto di
malata,
di malattia, sì, di sofferenza e di putrido.
Ma com'è stato il vostro incontro? La prima vostra collaborazione questa, giusto?
Sì, infatti noi ci siamo conosciuti un paio d'anni fa.
Sì, a un festival a Milano e ci siamo subito capiti, sai come succede gli incontri magici, e poi è nata questa proposta dal Lupo che ci ha detto: ma perché non facciamo questa follia?
Sì, c'è da dire che in realtà è da 2 anni che ci lavoriamo insieme, ma la riflessione sull'Amleto, su un senso di questo Amleto è già da prima. In realtà la proposta ci arriva da Andrea Lupo che a questo testo ci lavorava da tempo, ci rifletteva da tempo, e quindi appunto in questi 2 anni abbiamo fatto quello che è stato il lavoro insieme della costruzione di questa versione, ma diciamo noi siamo entrati già in una fase di riflessione importante.
Versione dell'Amleto che voglio dire a tutti quelli che pensano di amare, perché non si può non amare Shakespeare,
ma che ti spaventano perché l'Hamlet 5 ore, che noia, e poi tutte quelle riflessioni filosofiche. Ecco, qui non c'è niente di quello. Qui c'è proprio un Hamlet in carne e sangue che combatte, che ragiona su delle cose che possono essere vicine proprio molto anche alla gente di oggi. Ed è anche un Hamlet molto divertente, molto comico, grottesco, divertente, coinvolgente. Quindi non è il classico Shakespeare che magari si vede nei teatri stabili un po' anche, non dico noioso,
no, ma museale, un po' museale. Invece questa è una versione molto vivace, rispettando il testo, perché noi quello che abbiamo fatto sono tagli, ma le battute sono quelle originali, quindi abbiamo effettuato effettivamente dei tagli per poterlo portare a un'ora e a un quarto, insomma, di spettacolo, ma le battute le abbiamo rispettato. E allo stesso tempo quello che diceva Andrea è giusto, nel senso, abbiamo portato questo Amleto che ci ha dato delle grandi soddisfazioni, che, per esempio, il pubblico che viene e dice: ecco, ne ho visti tanti, questa è la prima volta che l'ho capito l'Amleto. O tanti che dicono: questa è la prima volta che ho riso anche con l'Amleto, quindi mi sono proprio divertito anche in un senso comico. E qui, questo è, per noi è una cosa veramente importante, perché se questo testo non può parlare al nostro pubblico di oggi, a cosa serve portarlo in scena? Invece, insomma, è una grande soddisfazione renderlo comprensibile e avvicinabile, ecco.
Infatti in scena è la bellezza di questo spettacolo, che vede più linguaggi artistici.
Sì, infatti. È veramente, bisogna pensarlo come una treccia nella quale si vanno intrecciando linguaggi, si vanno intrecciando livelli anche di interpretazione, è veramente una treccia in tanti sensi.
Adesso forse vi dirò una stupidaggine: la prima volta che ho visto il trailer di questo lavoro, le vostre maschere mi hanno molto anche ricordato il film Beetlejuice, però probabilmente...
Ma certo, perché c'è tutta una parte appunto grottesca e come dire, così irriverente, quindi perché no?
Ok, infatti avete avuto delle bellissime recensioni, io ne ho accolta una che mi è piaciuta molto particolarmente, di Daniele Faccioli di Bologna Teatro, che dice: uno spettacolo con un equilibrio tendente al perfetto, brillante, originale, ragionato, profondo, divertente, toccante e acuto, in una parola, intelligente. Una regia assistita da Michela Lopreiato, che ha saputo bene come sfruttare le potenzialità di un testo solido come quello della tragedia di Amleto, il quale, seppur modificato rispetto all'originale, non soffre di alcun modo la ristrutturazione fatta ad hoc da Teatro delle Temperie e da Teatro Strappato, che li ha portati alla creazione di un'opera di fattura magistrale e di un'essenzialità eloquente. Quindi penso questo sia un invito fantastico per venire questa sera.
Sì.
Penso proprio di sì. Ricordiamoci sempre le musiche originali del grande maestro Guido Sodo, che sono proprio parte integrante, davvero è un personaggio in più la musica in questo spettacolo.
E visto che ci siete anche voi Teatro Strappato, voi come nascete? Siete una compagnia giovane, giusto?
Oddio. Forse
ormai cominciamo ad avere i nostri annetti, sì, anche no, noi.
Non così tanto giovane, ma comunque giovani dentro.
Okay.
Siamo una compagnia che sicuramente nel giro italiano siamo più giovani, ecco, è da qualche annetto che abbiamo cominciato anche a girare un po' in Italia. Per noi abbiamo fondato la compagnia in Spagna e appunto siamo stati un periodo là, un periodo in Germania, adesso abitiamo in Francia. E quindi in Italia adesso giriamo da un paio d'anni più o meno, quindi sì, stiamo cominciando in Italia siamo giovani, ecco.
Ok, allora visto che ci avete fatto questa sorpresa, che ci siete anche voi, vi chiederei di presentarci lo spettacolo Terra e Polvere, che domani porterete al Teatro del Pane alle 18 dal grandissimo Mirko Artuso, che conosco e saluto. Allora ce lo volete presentare? Prego.
Ecco, allora sì, e infatti domani approfittiamo di questo viaggio in Italia, quindi siamo questo fine settimana qua in Veneto, e domani facciamo Terra e Polvere, che è l'ultima, penultima produzione della compagnia, è uno spettacolo nel quale c'è solo Cecilia in scena, è lo spettacolo che ci ha accompagnato un po' in tournée anche quest'estate, in giro, è uno spettacolo che parla di una storia di esilio, di un viaggio, un viaggio in un luogo che non esiste, un luogo che andremo a costruire insieme col pubblico, e quindi è appunto un viaggio di immaginazione, un viaggio tremendamente attuale, si racconta proprio una storia di un esilio forzato, di una persona obbligata a lasciare la propria terra, una terra che andremo a creare insieme.
E diciamo che cerchiamo di fare questo viaggio approfittando in un certo senso della delicatezza e della bellezza per raccontare qualcosa di forte, ecco.
Infatti ho letto una riflessione sul mistero della forza creatrice e della vita e sull'insensatezza dell'odio. Riflessioni allora ci porterete in scena. Su quali sono gli interrogativi che volete porre?
Interrogativi tanti, direi tutti. In realtà Terra e Polvere è uno spettacolo senza nessuna risposta, ma è uno spettacolo pieno di domande. È uno spettacolo nel quale noi ci siamo confrontati con una preoccupazione reale, concreta, che abbiamo a livello personale rispetto a certi temi ai quali non sappiamo rispondere, non sappiamo forse neanche reagire. Quindi ci abbiamo fatto uno spettacolo per insieme al pubblico riflettere a questi temi, a questi problemi. Quindi il punto è discutere sulla la forza, la potenza della banalità del male, quanto il male riesca ad essere potente e banale, cioè non c'è una grande intelligenza dietro il male, anzi tutto il contrario, ma proprio questo lo rende forte e potente. E un po' questo è il nostro tentativo con Terra e Polvere, aprire delle domande alle quali cercare insieme al pubblico delle risposte.
Ok, mentre Andrea Lupo tornerà in Veneto pure lui, sarà qui il 29 settembre, sarà alla rassegna in auto di Farmacia Zoe con lo spettacolo Lo Stronzo, che ha scritto e interpretato, che sarà tra l'altro in concomitanza con la giornata contro la violenza. Storia nata da una notizia che hai sentito al telegiornale, giusto Andrea?
Sì, purtroppo da molte notizie sentite al telegiornale, ormai 7-8 anni fa quando ha debuttato lo spettacolo, e che continuano ad essere all'ordine del giorno, cioè un femminicidio. Purtroppo ce ne sono sempre di più e pare che di questa cosa non se ne debbano occupare gli uomini. Invece io ho voluto per questo, perché sono gli uomini a doversi occupare, esatto, di questa cosa, essendo loro la causa di tutto, ho voluto fare uno spettacolo sulla violenza di genere dal punto di vista di un uomo che, volente o nolente, per colpe più o meno palesi o più o meno nascoste, ha usato violenza ed usa violenza nei confronti della propria compagna, che in scena non c'è, è nascosta dietro una porta, si è andata a rifugiare dietro a questa porta gigantesca che troneggia in scena, perché dopo l'ennesimo accesso d'ira di questo uomo violento, lei ha cercato rifugio dietro una porta e lui rimane lì davanti a questa porta cercando di far uscire lei e ragionando insieme al pubblico anche qui su cosa sia, quale sia il concetto di violenza di genere e quante sfumature di violenza di genere esistano, che non c'è solo quella fisica, non c'è solo quell'atto violento finale, c'è proprio una violenza culturale alla base della violenza di genere che insomma, era da indagare dal punto di vista maschile, secondo me.
E la cosa che ho trovato interessante è che tu hai fatto tra l'altro un profondo studio su appunto sulla natura maschile, ma anche parli anche della retorica di quando succedono certi fatti, quando ad esempio vengono chiamati raptus o sembrava una persona normale, era una coppia tranquilla, giusto?
Sì, sì, dallo studio che ho fatto, ho passato 2 anni prima a studiare l'argomento, perché l'argomento era talmente delicato che non potevo certo scriverne non avendolo approfondito, e sì, viene fuori che le violenze di genere sono perpetrate per più dell'80% dai propri compagni all'interno della propria famiglia. Non è lo straniero, come piace far pensare a qualcuno, non è il tossico, non è l'alcolizzato, non è la persona che è più facile vedere come persona violenta, assolutamente no, è proprio il tuo bravo vicino di casa, è proprio la persona carina che era anche tanto impegnata in parrocchia, è la persona, ma è un gran lavoratore, lui è sempre stata una brava persona, buongiorno, buonasera, educatissimo, sono quelli invece i casi più eclatanti e i più numerosi. E allora è proprio per quello che ho voluto, sì, e poi anche durante lo spettacolo nelle battute c'è una voluta ridondanza di luoghi comuni sul maschile versus il femminile, comprese le battute da bar, compresi i commenti sessisti, compresi gli atteggiamenti, proprio perché il pubblico deve uscire nauseato da questa sovrabbondanza di luoghi comuni che consideriamo nella vita quotidiana purtroppo normali e accettabili e sono invece molto spesso il seme
che può purtroppo sbocciare in fiori maledetti.
Ho letto che c'è una reazione particolare da parte del pubblico che ha visto questo spettacolo, che alla fine rimane seduto in silenzio, come se fosse bloccato. Come ti sei spiegata questa reazione?
Perché è uno spettacolo che, insomma, cerco di fare uno spettacolo molto forte, molto emotivo, che fa anche sorridere, che fa anche ridere in certi momenti, perché alla fine questo personaggio che si chiama Luca rischia anche di starti simpatico, ed è questo che voglio, perché voglio assolutamente che la gente esca da lì pensando che chiunque, qualunque uomo, può essere un uomo che in un modo o nell'altro sta esercitando violenza nei confronti delle donne che gli stanno attorno, che sono madri, mogli, figlie o colleghe di lavoro. E spesso questa riflessione è talmente insistita durante lo spettacolo ed è talmente forte che le persone fanno un po' fatica ad andare via, perché le vedi che lo spettacolo è finito, applaudono e poi rimangono lì un po' a pensarci. Una esatto. delle reazioni più belle che ho avuto è stato un signore sui 60 anni che è venuto in camerino a farmi complimenti e mi ha detto: ah, io ne conosco tanti di uomini come quello che hai fatto tu sul palco, bravo, sei stato bravo. E poi ho avuto un momento di smarrimento proprio nello sguardo, e quasi fra sé e sé gli è venuto il pensiero all'improvviso, ha detto: ma mi sa che sono un po' così anch'io. Dico: ecco, bravo, guarda, questo è il complimento più grande che mi puoi fare. Perché se ogni uomo che viene a vedere lo spettacolo pensa di poter in qualche modo, in qualche parte, essere simile a quel personaggio, per me ho fatto il mio lavoro, perché spetta a noi vigilare. Ecco, questo spettacolo vuol dire questo agli uomini: vigilate su voi stessi, perché molti degli atteggiamenti che pensate siano normali o visti normalmente dalla società sarebbero invece da rivedere, da ripensare.
I mostri che abbiamo dentro li chiamerebbe Giorgio Gaber.
È così.
Ok, allora so che immagino che siete in viaggio verso Vicenza, allora io tra l'altro vi ringrazio di cuore per essere stati con noi. Ricordo, questa sera, sabato 9 novembre, a Teatro Kitchen di Vicenza, Rotten Hamlet, una storia a Brandelli con Teatro delle Temperie e Teatro Strappato. Domani Teatro delle Temperie sarà alle 18. Teatro Strappato sarà alle 18 con lo spettacolo Terra e Polvere al Teatro del Pane di Villorba, e poi venerdì 29 novembre Andrea Lupo sarà la rassegna in out di Farmacia Zoe con lo spettacolo Lo Stronzo. Grazie di cuore e buon lavoro.
Grazie
allora.
Mille, grazie.
Noi facciamo una pausa musicale, ci risentiamo fra pochissimo. E questo è Anni 20 degli Extra, un album favoloso uscito da qualche mese, che è appunto una fotografia degli anni in cui stiamo vivendo. E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico, e ora parliamo di uno spazio indipendente molto importante di Spinea in zona Crea, che riparte con una nuova stagione teatrale. Stiamo parlando di Teatrino Zero, che stasera 9 novembre 18 presenterà davanti al pubblico Melting Zero, e in diretta telefonica abbiamo il direttore artistico Paolo Zaffaina. Buon pomeriggio.
Ciao Giorgio, buon pomeriggio a tutti.
Allora Paolo, l'anno scorso c'è stato questo ritorno, dopo qualche anno di Teatrino Zero, un ritorno molto emozionante e atteso della stagione, un risveglio, per citare il titolo dell'anno scorso, un risveglio immagino molto positivo e soddisfacente, che ti ha dato nuovi stimoli per quest'anno.
Sì, l'anno scorso siamo ripartiti dopo qualche anno, ovviamente, come è capitato purtroppo a tanti altri teatri, per il problema della pandemia, siamo riusciti a ripartire con la rassegna Risvegli, che ci ha dato un grosso riscontro, perché sai, non è sempre facile ripristinare il certo. pubblico quando si sta fermi 2 o 3 anni. In realtà la risposta è stata ottima, e quindi ci siamo rialzati, diciamo, e quest'anno cominciamo a correre di nuovo. Siamo molto contenti.
E questa sera, appunto, sabato 9 novembre, l'ho preciso per quelli che ci ascolteranno in replica, ci sarà la presentazione 2024-2025, sarà aperta al pubblico. Quindi sappiamo che non possiamo chiederti tantissimo, giustamente, perché la stagione la svelerai questa sera. Comunque, se ci vuoi presentare la serata.
Come sì, allora userà? Questa sera appunto presentiamo, come dici tu, la rassegna alle 6 del Teatrino Zero. Ci sarà quindi è divisa in più parti, ci sarà una presentazione dove io e Roberta Borghi presenteremo i vari spettacoli che ci saranno in rassegna. Poi seguirà una specie di cocktail teatrale dove vari artisti si susseguiranno sul palco, e poi ci sarà un infresco finale per brindare la partenza della rassegna. Sì, non posso spoilerare molto, però...
un nome di un artista, te lo possiamo chiedere.
Allora ti dico, guarda, ci saranno 8 spettacoli di prosa e 3 spettacoli per bambini, e che gli spettacoli di prosa saranno il sabato, la domenica quelli per i bambini, cominciamo il 30 di novembre e finiamo il 22 di marzo. Come artisti, guarda, sai che noi cerchiamo sempre di spaziare in ambiti diversi del teatro, quindi passiamo ad esempio con Valerio Mazzucato, che tu conosci molto bene.
Esatto, che saluto allora, se per caso è in ascolto, prego.
Sì, che aprirà la rassegna, poi abbiamo i Carichi Sospesi, quindi sono tutte realtà importanti del territorio, abbiamo il Barabao Teatro, ci sarà Gigio Brunello, ci sarà... Torna a trovarci, sì, perché Gigio è un grandissimo amico di Trino Zero, quindi quando ha saputo che quest'anno facciamo la rassegna ci siamo sentiti, ci dà sempre un grande sostegno Gigio. Poi ci sarà, Sandra Manzini, che è un'eccellenza nazionale.
Certo, anche lei conosco, quindi prego.
E quest'anno, come proposta di, sai che noi facciamo anche sempre della musica, cerchiamo sempre di dare spazio anche alla parte musicale, abbiamo voluto cambiare quest'anno, come a parte musicale faremo l'opera lirica, che è un qualcosa che non si vede nei teatri, che non è facile, quindi noi cerchiamo sempre di creare eventi che siano accessibili magari a tutti, che magari non è facile trovare. Quindi più o meno queste sono le indicazioni che riesco a darti, poi ovviamente si troverà tutto sia sulla pagina Facebook che sul sito online, sarà presentata da lunedì la rassegna, dove si potrà anche prenotare, ogni spettacolo sarà descritto in maniera precisa. Ultima cosa riguardo alla rassegna è che noi, tu conosci bene la nostra politica, cerchiamo sempre di fare dei prezzi sociali, in modo tale da rendere il teatro accessibile a chiunque, quindi quest'anno abbiamo... facendo anche degli sforzi, ma abbiamo mantenuto un prezzo fisso per la prosa, quindi quelli di sera ad 8 euro e per i ragazzi, per i bambini a 6 euro, un prezzo fisso insomma.
E visto i nomi che ci hai appena dato, veramente è un prezzo regalato, infatti.
Sì, cerchiamo di dare qualità, la miglior qualità a un prezzo accessibile a tutti, ecco, questa è sempre stata la nostra politica e siamo felici di poterla continuare anche col sostegno del Comune di Spinea.
Ok, si comincia come sempre quando ci sono tutti e poi finito si va anche a mangiare, mi pare.
Esatto, si comincia quando ci sono tutti, e come è il nostro motto, e poi si brinda la sera, insomma, se qualcuno vuole venire ovviamente siete tutti ben accetti, felici che veniate a trovarci, e ovviamente l'ingresso è libero, per cui noi siamo lì stasera, se qualcuno vuole raggiungerci faremo un po' di festa.
Poi oltre alla stagione ci sono i corsi.
Durante la stagione ci sono i corsi per i bambini, e i corsi per i ragazzi e per gli adulti. Quest'anno abbiamo aggiunto anche un corso di narrativa, di tecnica della narrazione, quindi come si struttura una storia, quest'anno lo tengo io, e l'anno prossimo vorremmo ampliare ulteriormente con altri corsi, cercando di organizzarci per tempo, insomma, ecco.
Ok, riguardo all'evento che ci sarà domani, ci puoi dire qualcosa?
Sì, domani ci sarà un evento che è organizzato dalla Biblioteca di Spinea, che si intitola Percorsi Urbani, e ci sarà prima un incontro che si intitola Vino Libertà con l'autore del libro, che è Angelo Florano, e successivamente, questo alle 16.45. E alle 18 invece ci sarà uno spettacolo teatrale, un giorno tutto questo finirà, che è uno spettacolo tratto da un racconto di Kelly Demba, e quindi ci sarà anche questo tipo di attività domani, e anche qui è l'ingresso libero, per cui chi volesse venire dalle 16.45 ne siamo a Teatrino Zero, poi alle 18 ci sarà lo spettacolo.
Ok Paolo, io ti ringrazio, ti auguro buona serata per questa sera, per questa nuova presentazione, io verrò sicuramente a trovarvi e quindi buona stagione.
Grazie a te, che sai che tu sei il nostro feticcio portafortuna, quindi ti ringrazio sempre ogni anno. Grazie a tutti e per chi vorrà venire ovviamente saremo felici di avervi da noi.
Grazie di cuore. Grazie. Paolo.
Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
E noi facciamo una pausa musicale, ci risentiamo fra pochissimo. Il grande Massimo Bubola con Se questo amore è un treno, Massimo Bubola che tornerà dopo un bel po' di tempo con un concerto e sarà sabato 23 novembre a Verona all'auditorium della Gran Guardia. E noi allora adesso vi parliamo di un altro importante spettacolo che si intitola 400, è uno spettacolo di Beppe Casales che parla di cambiamenti climatici, sarà il 16 e il 18 novembre a Treviso e Beppe Casales che su questo spettacolo ci aveva rilasciato un'intervista e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Buon ascolto. Parlerà del suo ultimo progetto teatrale che si intitola 400, prodotto insieme a Legambiente con la collaborazione di Matteo Crespi. Allora Beppe, 400 porta appunto in scena, come dicevamo, il cambiamento climatico, un invito all'attivismo. Un cambiamento climatico che sotto i nostri occhi, soprattutto negli ultimi 15-20 anni, ha accelerato molto il suo processo. La tua è un'opera artistica, ovviamente. Innanzitutto, ho visto, è un viaggio nella natura insieme a tua figlia, colei che ti ha ispirato per scrivere questo spettacolo, ed è un viaggio attraverso un bosco. E mi sembra di capire da quello che ho letto, un viaggio che appunto arriva alla conoscenza, come mai, come hai detto tu, non è possibile prendersi cura di ciò che non si conosce. Allora raccontaci tu com'è avvenuto questo momento che ti ha spinto a scrivere su questo tema.
Beh, come immagino per tutti, la nascita di un figlio è sicuramente una delle cose più importanti che possono capitare, se non la più importante, ma inevitabilmente mi ha portato a pensare a come sarà il futuro di mia figlia, ma è ovviamente il futuro di tutti quanti, perché se noi adesso stiamo iniziando ad assaggiare i morsi del cambiamento climatico, sappiamo che a meno che non ci siano miracolose inversioni, nei prossimi 20-30 anni saranno veramente devastanti gli effetti, per cui per me è stato fondamentale capire come siamo messi adesso e come saremo messi in futuro rispetto al cambiamento climatico. E mi sono messo a studiare, e però dall'altra parte insomma lo spettacolo stesso viaggia su due binari, che sono questi aspetti che ho detto degli effetti devastanti del cambiamento climatico, quindi tutte le cose diciamo negative come può essere la plastica e altre cose del genere, che alcuni sanno, altri molto meno. E l'altro binario invece è quello di ragionare su quanto gli esseri umani si sono staccati da una cosa di cui fanno totalmente parte, e cioè tutti gli esseri viventi di questo pianeta, che noi abbiamo iniziato a considerare inferiori a noi per so bene quale motivo.
O di nostra proprietà.
Sì, comunque, insomma, non li consideriamo insieme a noi, ecco.
Esatto.
Ci consideriamo staccati, ma questo considerarsi staccati è, oltre ad essere una bugia, non ci porta molto, molto lontano. E quindi io stesso, come faccio spesso nei miei spettacoli, non è che mi tiro fuori. Io ho iniziato a interrogarmi su di me, sul fatto che per esempio io conosco pochissimo, anche fossero solo i nomi, che ne so, degli alberi, delle piante che vediamo tutti i giorni, per cui l'idea, come hai detto tu, è che è molto difficile che noi ci prendiamo cura di qualcosa che non conosciamo, perciò anche lì mi sono messo a studiare e
e nello spettacolo parlo di un sacco di cose di cui credo la maggior parte delle persone sanno molto poco, cioè per esempio una su tutte la relazione che hanno e l'importanza che hanno i funghi nella loro interazione con le piante e gli alberi. E quando noi parliamo di funghi solitamente la prima immagine che ci viene in mente è quella del porcino che poi ci facciamo in padella. In realtà i funghi sono...
sempre che sappiamo farlo in padella,
esatto.
A volte lo prendiamo anche già fatto,
esatto, già surgelato, esatto. In realtà i funghi sono appunto essenziali allo sviluppo della vita su questo pianeta, oltre che alla vita di tutti, ma anche ovviamente quindi anche della nostra. E perciò questo è, come dire, un percorso, è ovviamente un percorso che è quello di renderci conto dei disastri che stiamo facendo da una parte, e dall'altro iniziare a pensare, a guardare gli esseri viventi che stanno attorno a noi di qualunque tipo con più curiosità e con il desiderio di avvicinarci invece che di staccarci come continuiamo a fare.
Ok, poi arriveremo anche al lavoro di ricerca che hai fatto, perché tu l'hai anche pubblicato. E di recente c'è stata la COP28, che è appunto la riunione che fanno tutte le nazioni, almeno quasi, visto che Cina e Stati Uniti non vi hanno partecipato, quindi ha reso questo incontro qua come una farsa quasi. Comunque ha evidenziato l'aumento della CO2, che è conseguente appunto all'aumento della temperatura che vediamo tutti i giorni e che appunto sta mettendo in crisi soprattutto i paesi più poveri, alimentando così le immigrazioni, mettendo a rischio la produzione di cibo, la possibilità di acqua potabile. Anche nel nome del tuo spettacolo racchiude questo significato, giusto? 400?
Sì, 400 significa, sta per 400 ppm, che sono parti per milione, sta a indicare le parti per milione di anidride carbonica in atmosfera. Come dicono lo spettacolo, 400 era considerato un po' il limite psicologico, e non solo psicologico, da non oltrepassare, perché appunto oltre 400 ppm di anidride carbonica in atmosfera il tornare indietro sarebbe stato molto difficile, e noi quel limite l'abbiamo superato nel 2016, quindi sì, fa parte è nel titolo dello spettacolo.
Ma credi che il cittadino possa fare qualcosa di più oltre la differenziazione dei rifiuti, a seguire norme di buon comportamento, o la politica dei paesi industrializzati, che dovrebbe ridisegnare una nuova industria, una nuova politica del territorio, del consumo del cibo, che non sia ad esempio intensivo, come ad esempio
sì,
quello che facciamo con gli animali?
Sì, sono necessarie entrambe, credo, perché il lavoro che può fare ognuno è sicuramente utile, però non è abbastanza, e molto lo devono fare i governi, che devono costringere soprattutto le industrie a cambiare tutto. È una cosa che dico anche nello spettacolo. Mi dispiace ritornare su questa cosa, però non sono il solo e sono in ottima compagnia, tanto per dire, anche il Papa nelle recenti encicliche ne ha parlato. Il problema fondamentale è il modello di sviluppo economico, il modello economico, per cui se la cosa più importante è il profitto non guarda in faccia a nulla, per cui non guarda in faccia nemmeno al cambiamento climatico. E bisogna cambiare quella cosa lì, e siccome le industrie, le aziende appunto ragionano con la sola legge del profitto, devono essere i governi a costringere le aziende a fare quello che bisogna fare, e anche perché banalmente può essere anche molto più conveniente cercare di prevenire il cambiamento climatico che continuare a fare come facevamo prima, perché perché una delle cose che stanno succedendo, per esempio, è che le assicurazioni non risarciscono più le persone se hanno dei danni col cambiamento climatico, quindi si stanno mettendo piano piano in atto un sacco di cose a catena, per cui appunto, se vogliamo ragionare anche solo dal punto di vista economico, sarà più conveniente cambiare che continuare come siamo andati avanti, anche perché qui chiudo, il problema, cioè il cambiamento climatico non è un problema tanto della Terra, è un problema che riguarda gli esseri umani.
Perché la Terra sopravviverà comunque.
Ma certo, ovviamente è sopravvissuta a cose ben peggiori, per cui non è la Terra essere in pericolo, sono gli esseri umani che sono in pericolo, e quindi è una cosa che ci riguarda, cioè che riguarda direttamente noi, per cui è una cosa che dovremmo fare per salvare noi stessi, sicuramente la Terra andrà avanti, anzi forse andrà avanti molto meglio senza di noi.
E questo era Beppe Casales che ci aveva presentato lo spettacolo 400, che appunto sarà il 16 e 18 novembre a Treviso. Noi ci andiamo verso la dirittura d'arrivo di questa puntata di sabato 9 novembre di Spazio Scenico. Allora io tra l'altro ringrazio i nostri ospiti, Teatro Strappato e Teatro delle Temperie, che saranno questa sera in scena al Teatro Kitchen di Vicenza con un spettacolo molto, molto divertente, tra l'altro che si intitola Rotten Hamlet, è una riflessione appunto su un Amleto che si risveglia e ritorna appunto in vita, è un Amleto cinquantenne ed è una riflessione appunto sui giorni nostri. Poi ricordo anche lo spettacolo di Teatro Strappato domani 10 novembre al Teatro del Pane di Treviso, lo spettacolo Terra e Polvere che sarà alle 18. Poi vi volevo ricordare appunto la rassegna di Teatrino Zero che comincia questa sera, ci sarà la presentazione al Teatrino Zero alle 18 e ringrazio appunto il nostro ospite Paolo Zaffaina che è intervenuto per ricordarci la serata di stasera, gli ospiti che ci saranno nella nuova stagione di Teatrino Zero. E appunto questa sera alle 18 a Teatrino Zero ci sarà Melting Zero, la nuova presentazione della stagione. Ricordo un altro spettacolo che ci sarà domani con un'artista che è stata di recente nostra ospite, lei è Laura Serena. Lo spettacolo si intitola Saika e Banca e sarà domani 10 novembre alle 16.30 al Teatro Giuseppe Gnoato di Romano De Zelino. Lo spettacolo appunto si intitola Saika e Banca, un monologo che trae ispirazione da un'amica, da una storia vera, restituisce il vissuto di una consulente finanziaria che crede fermamente nel suo lavoro e nei suoi dirigenti finché si trova travolta insieme ai suoi clienti in una crisi bancaria che la costringe ad aprire gli occhi sulla realtà. Poi ricordo lo spettacolo di Andrea Lupo, anche alla rassegna in auto di Farmacia Zoé, che sarà sabato 29 novembre, dove porterà in scena Lo Stronzo, lo spettacolo di cui Andrea ci ha prima presentato in diretta telefonica. Io vi ringrazio di essere stati all'ascolto. Vi saluto con Terra che trema di Maria Roveran, che il 12 novembre presenterà il suo nuovo album Come in un film, e vi faremo sentire prossimamente allora qualche canzone di questo album. Intanto noi ci sentiamo Terra che trema, vi ringrazio di cuore per essere stati con noi. Fra una decina di minuti, lettori, bambini, rimanete con noi. Buon ascolto a tutti, buon pomeriggio.